Voglio quindi subito mostrare almeno una traccia, fare un accenno al legame tra parola e vita, proprio a partire da questa vicenda del dare nome agli animali. Noi sappiamo che nella natura esiste una sterminata, lussureggiante presenza di animali, dei più diversi, alcuni pericolosi, altri no, alcuni simili all'uomo, altri no, insomma, una grande varietà di realtà. Ma grandi maestri, grandi saggi, sia religiosi che laici, faccio un nome per un campo e un nome per l'altro, nome religioso Sant'Ignazio di Loyola, un nome laico Carl Gustav Jung, queste persone, non solo loro, ci hanno aiutato a capire come esiste nell'animo di ciascuno di noi, dentro ciascuno di noi, uno zoo sterminato e ricchissimo di animali che sono le nostre sensazioni, i nostri stati d'animo, le nostre emozioni, insomma quel mondo variegato che ci abita, che a volte ci dà gioia, a volte no. Quanto è importante dare il nome a questa realtà? Facciamo un esempio. Pensiamo alla differenza tra una persona che dice sto male, così, in modo generico, oppure una persona che sa dare un nome più preciso. Sto male perché sono triste. Oppure un'altra persona ancora più precisa nella sua nominazione. Sto male perché sono triste, perché sono scoraggiato. Ma capite, si può andare avanti tantissimo. Qualcuno potrebbe dire sto male perché sono triste, perché sono scoraggiato su questo punto particolare della mia vita, sulla mia capacità di realizzare i miei progetti. Bene, più la nominazione dell'emozione, della sensazione, dello stato d'animo negativo, quello che fa dire in modo generico sto male, è precisa, più si ha potere su questa cosa negativa, su questo stato d'animo, su questa sensazione, più ci si può liberare. Esattamente come di fronte a un animale feroce, conoscerne il nome non è una semplice etichetta. Chiaro, non è che con la magia della parola leone noi potremmo liberarci da un leone infuriato che si scatena contro di noi. Tutto ciò non è da prendere in modo letterale. Ma ripeto, grandi maestri da Sant'Ignazio, ma dai primi padri del deserto, Carl Gustav Jung, Lacan e tantissimi scrutatori della psiche dell'uomo possono dire queste cose, ma anche filosofi, penso a Walter Benjamin, che a causa della sua radice ebraica ha una capacità particolare nel cogliere la potenza del dare le parole giuste alle realtà giuste. Cito ancora il teologo David Tracy: la liberazione della nostra esperienza e la liberazione del nostro linguaggio procedono mano nella mano. E quindi non è semplicemente una questione zoologica quella del dare il nome agli animali, ma una questione profonda, universale. Ho fatto riferimento alla realtà psichica dell'uomo, alla capacità di dare nome alle tensioni profonde che ci attraversano, ma il medesimo discorso, non sto a ripeterlo per non annoiarvi, potrebbe essere fatto a livello sociale. Conto è dire, non so, i giovani sono arrabbiati, gli anziani si sentono soli. Un conto è dare un nome molto più preciso alla rabbia o alla disillusione dei giovani e alla solitudine degli anziani. Anche qui la nominazione precisa aiuta nella liberazione dal male e aiuta, vale anche l'altra polarità, nel gustare il bene. Il discorso che ho fatto sulle emozioni negative potrebbe benissimo essere rivolto anche alle emozioni positive. C'è una capacità di gustare del bene interiore o esteriore che scaturisce dal dare il giusto nome. E questa nominazione degli animali ci permette di recuperare un'altra dimensione profonda che anche qui ci vede un po' penalizzati come cittadini di Milano. Immagino che la grande maggioranza delle persone che ascoltano o leggono questa lezione siano milanesi come lo sono io, siano abitanti di città, perché c'è molto da imparare anche dagli animali in senso questa volta letterale, come la stessa Bibbia ci insegna. Noi abbiamo perduto questa dimensione, ma mi colpisce trovare, e qui vi cito un passo dal libro dei Proverbi, siamo al capitolo 6, versetti dal 6 al 9, dove all'interno di un discorso sapienziale profondo di rimprovero della pigrizia, l'autore del libro dei Proverbi, invece di fare un discorso teorico, si rivolge direttamente al pigro e con tono brusco dice: «Vada alla formica, o pigro, guarda le sue abitudini e diventa saggio. Essa non ha né capo, né sorvegliante, né padrone. Eppure d'estate si procura il vitto, al tempo della mietitura accumula il cibo. Fino a quando, pigro, te ne starai a dormire? Quando ti scuoterai dal sonno?» Bellissimo. Ma quante realtà centrali, decisive della Bibbia, come la fedeltà o la sapienza, possono esserci insegnate dai nostri animali domestici. Il binomio cane-fedeltà è famoso, il binomio gatto-sapienza è antico. Noi diamo il nome agli animali, ma possiamo imparare molto da loro e anche a livelli che forse neanche immaginiamo e che però ora voglio prendere in considerazione perché fanno parte della nostra vita più di quanto immaginiamo.